5. Ogni altro interesse cede come per incanto dinanzi all'universale inquietudine per la salute pubblica, giacché della notizia portata da Don Giacinto, sulle prime smentita, poi confermata, non fu possibile più dubitare quando, di lì a qualche giorno, non si parlò più di casi sospetti a Siracusa, ma del divampare del morbo a Noto. Il duca, deliberato di tornarsene a Palermo prima che le cose incalzassero e la via fosse chiusa, resisté ostinatamente agli inviti del principe, il quale s'apparecchiava a partire per Belvedere all'annunzio del primo caso in città. L'anno innanzi, come nel 37, gli Uzeda erano scappati alla loro villa sulle pendici della montagna e poiché il colera non arrivava mai lassù, erano certi di liberarsene. Il principe, smessa a un tratto la credine, riparlava d'accordo e di unione, voleva tutti con lui al sicuro, tutti gli zii, tutti i fratelli. Quantunque non fosse tempo di trattare d'affari, non di meno, per dimostrare al nipote d'aver preso a cuore i suoi interessi, il duca, prima di partire, riferì a Raimondo il discorso delle cambiali e lo esortò a mettersi d'accordo col fratello. Raimondo lo ascoltò distrattamente e gli rispose quasi infastidito: va bene, poi se ne parlerà. Anch'egli si era mutato, ma al contrario di Giacomo, in peggio. Era diventato nervoso, irascibile, verboso e di buon umore solo quando donna Isabella veniva al palazzo. I Fersa non sapevano ancora dove fuggire il colera. Il principe consigliava loro di prendere in affitto una casa al Belvedere per essere vicini e a donna Isabella sorrideva molto quel partito, benché sua suocera preferisse rifugiarsi a Leonforte come l'altro anno. «Voi dove andrete?» domandava Raimondo e il giovane che le si trovava sempre a fianco. «Dove andrete voi stessa?» Ella chinava gli occhi con una severa espressione di biasimo, quasi offesa. «E vostra moglie? Vostra figlia? Parliamo d'altro!» Nonostante l'allarme cagionato dalla pestilenza, l'intrinsechezza delle due famiglie si strinse ancora più in quei giorni. Fersa, che era stato sempre lieto e superbo di venire al palazzo Francalanza, adesso godeva nell'esservi ricevuto con segni di particolare gradimento. Non solo Raimondo, ma anche e forse più Giacomo, dimostrava molto piacere in compagnia di lui e di donna Isabella. Quando sua moglie andò fuori la prima volta, dopo il lutto, egli volle che facesse loro una visita. La contessa, per desiderio del marito, accompagnò la cognata. Da sola Matilde forse non sarebbe andata in casa di quella donna. Non voleva chiamare gelosia il sentimento che le ispirava, se Raimondo, galante con tutte, stava attorno a costei che tutti gli uomini accerchiavano, non era già meraviglia. E la stessa non ne riceveva continue proteste di calda amicizia? Pure, tutte le volte che donna Isabella l'abbracciava e la baciava, ella doveva farsi forza per non sottrarsi a quella dimostrazione d'affetto. Non sapeva bene rendersi conto della repulsione quasi istintiva che provava ogni giorno più forte. Quando tentava di spiegarla a se stessa, l'attribuiva più che ad altro alla radicale diversità del loro carattere, alla leggerezza, all'affettazione, alla mancanza di schiettezza che le pareva scorgere in lei. Non l'aveva anch'ella udita lagnarsi, a mezze parole, con allusioni velate, dei parenti del marito e dello stesso marito. Mentre ella vedeva bene, quasi invidiandola, la devozione portatale da Fersa e udiva ripetere che la suocera la trattava meglio d'una figliuola, andata a farle visite in compagnia della principessa, non poté accertarsene coi propri occhi? Donna Mara Fersa era una donna un po' all'antica, senza ombra di istruzione, poco fine d'educazione anche, ma molto accorta e semplice, alla mano come una buona massaia. Aveva sperato d'ammogliare il figliuolo a modo suo, ma questi, andato una volta a Palermo e vista l'Isabella Pinto, orfana di padre e di madre, l'aveva chiesta su due piedi, innamoratissimo, allo zio materno dal quale era stata educata. Nobilissima la Pinto, ma senza dote. Aveva però ricevuto un'educazione oltremodo signorile in casa dello zio facoltoso. I Ferse, invece, benché ammessi tra i signori, nascevano mediocremente. Donna Ferdinanda, estimatrice ed amica di donna Isabella, li chiamava farsa. Farsa tutta da ridere, ma possedevano gran quantità di quattrini. Donna Mara, sulle prime, aveva tentato di opporsi a quel matrimonio, ma poiché suo figlio era cotto dell'Isabella e questa pareva più cotta di lui, aveva finalmente consentito. Così la nuora palermitana, elegante, istruita e nobile, venne a mettere nella sua casa una rivoluzione che ella sopportò con molta buona grazia per amore del figlio, comprendendo di non potersi opporre ai gusti ed anche alle fantasie dei giovani. Donna Isabella, chiamandola mamma, dimostrandole il rispetto che le doveva, pareva scontenta di lei, vergognosa della sua ignoranza e della sua semplicità. Era una cosa tanto sottile che Matilde quasi incolpavasi di cattiveria, notandola. Una specie di condiscendente compatimento verso le opinioni della suocera come per quelle di un bambino o d'un inferiore. Una impercettibile esagerazione d'obbedienza, una cert'aria di sacrificio che pareva volesse ispirare l'altrui compianto, ma che riusciva molto antipatica alla contessa. Peraltro questa era sicura di non dover sopportare troppo a lungo la compagnia di lei. La necessità di sistemare gli interessi poteva solo trattenere Raimondo in Sicilia, ma forse egli avrebbe affrettata la partenza per fuggire il colera. Già alle prime voci di pestilenza, inquieta per la lontananza del padre e della bambina, ella gli aveva domandato che volesse fare. Ma suo marito non si era ancora deciso. L'anno innanzi, in Toscana, udendo le notizie delle stragi di Sicilia, del pazzo terrore che regnava nell'isola, dello scioglimento d'ogni civile consorzio, aveva espresso la propria soddisfazione per essere lontano dalla selvaggia terra natale, dove, diceva, non lo avrebbero sicuramente capitato in tempo d'epidemia. Pertanto ella era quasi sicura che sarebbero presto passati nel continente, prendendo con loro la bambina per via. Raimondo invece pareva esitante. Se la pigliava sì con la cattiva stella che lo aveva fatto cogliere dalla pestilenza nella trappola isolana, ma diceva di non potersi mettere in viaggio adesso che il male era scoppiato, anche per riguardo della gravidanza di lei. Frattanto il barone le scriveva da Milazzo di raggiungerlo lassù, poiché il colera veniva dal mezzogiorno, e di far presto a lasciar Catania, di non dar tempo alla gente spaventata di sbarrar tutte le strade. Così, secondo che le notizie incalzavano, che le lettere del padre le facevano maggior premura, che il pericolo di restar divisa dalla sua bambina diveniva più grave, il cuore di lei si chiudeva dal terrore, dall'ambascia, quasi ella fosse sul punto di perdere per sempre i suoi cari. Allora esortava più caldamente Raimondo a prendere una decisione qualunque, ad andar subito via. «Andiamo via, andiamo per adesso a casa mia. Non voglio lasciar sola Teresina. Saremo anche più lontani dal focolaio della peste. Ho da chiudermi in un paesuccio di mare in tempo di colera? Per crepare come un cane? Bisognerebbe che fossi impazzito. Scrivi piuttosto a tuo padre e a tua sorella di portar qui la bambina». Il barone invece tempestò, di risposta, che per niente avrebbe commesso quella sciocchezza, giacché il colera era alle porte di Catania, e ingiunse alla figlia di non perder tempo e anche di lasciar solo Raimondo, se costui rifiutavasi di accompagnarla. Allora ella non seppe più che fare né chi ascoltare, smaniando all'idea di restar divisa dalla figlia e dal padre, non tollerando neppure d'abbandonare Raimondo, poiché non poteva vivere lontana né dall'uno né dagli altri in quella triste stagione. Il giorno che il duca, fatte le valigie, partì per Palermo, ella si vide perduta. Fino all'ultimo momento il principe aveva insistito presso lo zio affinché venisse con lui al belvedere. Il duca aveva continuato a rifiutare, adducendo gli affari che lo chiamavano alla capitale, la maggior sicurezza che c'era lì. «Non pensate a me», disse ai nipoti. «Io non correrò pericolo. Mettetevi piuttosto in sicuro voi altri». «Vostra eccellenza stia tranquillo anche per me. Ho tutto pronto per andar via al primo allarme», rispose Giacomo. Rivolto al fratello, al quale aveva già fatto un primo invito, ripeté, in presenza di Matilde, «Se volete venire anche voi, mi farete piacere». Raimondo non rispose. Voleva dunque davvero restar diviso da sua figlia? Poteva così tranquillamente viverne lontano nei terribili giorni che si preparavano? Matilde piangeva, scongiurandolo di non far questa cosa. Egli le rispose, seccato, «Non so ancora ciò che farò. A Milazzo non vado di sicuro». «Lasceremo dunque sola quella creatura? Se impediranno il transito, se non potremo più vederla?» Prima di tutto tua figlia non è abbandonata in mezzo a una via, ma sta col nonno e la zia. Poi, se quella testa dura di tuo padre m'avesse ascoltato, a quest'ora l'avrebbe portata qui e saremmo pronti ad andarcene tutti insieme al Belvedere, dove non c'è neppure l'ombra del pericolo. Insomma, a Milazzo non vengo. Già si parla di casi sospetti a Messina. Vattene sola, se vuoi. E tutti gli Uzeda, quasi godendo dell'ambascia di lei, quasi per non lasciarla scappare dalle loro unghie, approvavano. Dicevano che oramai ciascuno doveva restar dov'era. E suo padre la rimproverava acremente di ostinazione ed egoismo, mentre ella credeva di impazzire, sognando tutte le notti sogni spaventosi di lente agonie, di separazioni senza ritorno, di spietate torture, piangendo come morta la sua bambina, l'altra creatura che s'agitava nelle sue viscere, vedendo suo padre e Raimondo avventarsi l'uno contro l'altro. E un giorno terribile come una notte di incubo, il principe venne a dire che il primo caso s'era manifestato in città, che le strade si chiudevano, che bisognava subito partire per Belvedere, dove anche i Fersa sarebbero venuti. La villa Francalanza, al Belvedere, era tuttavia nello stato in cui trovavasi 3 mesi addietro, al momento della morte della principessa. Là si riunirono, con la rispettiva servitù, la famiglia del principe ed i suoi ospiti, cioè Chiara e il marchese, donna Ferdinanda, il cavaliere don Eugenio, Raimondo e sua moglie. Ferdinando non aveva voluto sentirne di lasciar le ghiande, c'era rimasto per colera dell'altr'anno, voleva restarci anche per quest'altro, dichiarando che nessun luogo offriva maggiori garanzie di immunità. Don Blasco e il priore Don Lodovico erano già scappati, con tutti i monaci di San Nicola, a Nicolosi. La villa degli Uzeda era tanto grande da capire un reggimento di soldati, nonché gli invitati del principe. Ma come il palazzo in città, a furia di modificazioni e di successivi riadattamenti, pareva composta di parecchie fette di fabbriche accozzate a casaccio. Non c'erano 2 finestre dello stesso disegno, né 2 facciate dello stesso colore. La distribuzione interna pareva l'opera d'un pazzo, tante volte era stata mutata. Altrettanto avevano fatto dell'annesso podere. Un tempo, sotto il principe Giacomo XIII, questo era quasi tutto un giardino, veramente signorile. Amante dei fiori, il principe aveva sostenuto per essi una delle tante spese folli che erano state causa della sua rovina. Aveva fatto scavare un pozzo per trovare l'acqua, attraverso le secolari lave del Mongibello, fino alla profondità di 100 canne. Lavoro tutto di braccia, di colpi di piccone, durato qualcosa come 3 anni. Trovata finalmente l'acqua, che un bindolo tirava su, egli giudicò che la coltura della vigna poteva vantaggiosamente essere sostituita da quella degli agrumi. Quindi sradicò, in quel tratto del podere non ancora trasformato in giardino, tutte quante le viti per piantare aranci e limoni. Così le spese sostenute da suo nonno per costruire il palmento e la cantina andarono perdute. Ma venuta donna Teresa, ogni cosa fu messa nuovamente sossopra. I fiori, essendo robe che non si mangia, rose e gelsomini furono divelti, i pilastri ridotti a mattoni, la serra trasformata in stalla per i muli, e il vino, avendo maggior prezzo degli agrumi, i bei piedi d'aranci e di limoni, tirati su con tanta fatica, furono sacrificati alle viti. Restò appena 4 palmi di giardino tra il cancello e la casa e tanti piedi d'agrumi quanti bastavano a far la limonata d'estate. Così tutte le somme buttate nel pozzo furono buttate nel pozzo davvero. Ora, appena giunto, il principe ricominciava anche qui l'opera innovatrice iniziata al palazzo. Per verità egli non toccava il podere, giudicando, come la madre, che le rose tisicuzze arrampicate sull'inferriata e sui muri della villa bastassero per il godimento della vista e dell'olfatto, e che i cavoli, le lattughe e le cipolle stessero molto meglio nelle antiche aiuole fiorite. Ma, chiamati i manovali, ordinò che buttassero giù muri e dividessero stanze, e condannassero porte e forassero nuove finestre. Era d'eccellente umore e trattava benissimo i suoi ospiti. Faceva una corte devota alla zia Ferdinanda, usava molte cortesie al fratello e alle sorelle, al cognato marchese e alla stessa cognata Matilde. Naturalmente, considerata la stagione, nessuno parlava d'affari. Molto più contenta di lui era Lucrezia, poiché i Giulente, che in città non avevano casa propria, possedevano una delle più graziose ville del Belvedere, e venuto lassù con la famiglia alle prime voci del colera, Benedetto passava e spassava ad ogni ora del giorno dinanzi al cancello dei Francalanza. Contentone era anche il marchese, e Chiara non capiva nella pelle, poiché i sintomi della gravidanza si confermavano. Marito e moglie si angustiavano soltanto per non poter preparare il corredo del nascituro. La stessa donna Ferdinanda si mostrava più accostabile, addomesticata dall'ospitalità che il principe le accordava, contenta di poter risparmiare la spesa dell'affitto d'un villino, non quella del vitto perché ciascuno degli ospiti ci stava a suo costo. Ma il più contento di tutti era il principino. Mattina e sera nella vigna, nel giardinetto, a zappare, a trasportar terra, a costruire case di creta. Poi, quando era stanco di queste occupazioni, su a cavallo d'un asino o d'una mula a scorazzare di qua e di là. E se il cameriere o il fattore o le altre sue guide non lo lasciavano andare dove gli talentava, dava all'uomo le frustate che sarebbero toccate alla bestia. Solamente la vista del padre li infrenava, perché il principe lo aveva educato a tremare a un'occhiata, ma tutti gli altri parenti lo lasciavano fare. La principessa lo contentava ad un cenno. La zia Ferdinanda contribuiva anche a viziarlo come erede del principato, ma don Eugenio lo contristava adesso peggio che in città con le sue lezioni. Il ragazzo, quando stava attento, comprendeva tutto, però il difficile era appunto che stesse tranquillo. «Studia adesso, se no tuo padre ti metterà in collegio», ammoniva lo zio. E infatti il principe aveva più di una volta espresso l'intenzione di mandar via di casa il figliuolo, di metterlo o al collegio Cutelli, fondato per educare la nobiltà all'uso di Spagna, oppure al noviziato dei Benedettini, dove i giovani che non volevano pronunziare i voti ricevevano un'educazione non meno nobile. Consalvo non voleva andare né all'uno né all'altro posto e la minaccia era tale che egli si decideva a fare asteggiature e a recitare le declinazioni. In premio, don Eugenio lo conduceva con sé per le campagne di Montpileri, dove, pochi giorni dopo il suo arrivo al Belvedere, aveva cominciato a fare certe gite misteriose. Circa due secoli prima, nel 1669, le lave dell'Etna avevano coperto da quelle parti un villaggetto chiamato Massa Annunziata, del quale più tardi si erano per caso trovate alcune vestigia. Ora don Eugenio, che dal commercio dei cocci non ricavava molti guadagni, aveva concepito, pensando sempre a un gran colpo capace di arricchirlo, il disegno di iniziare una serie di scavi come quelli visti ad Ercolano e a Pompei, per discoprire il sepolto paesuccio ed arricchirsi con le monete e gli oggetti che avrebbe sicuramente rinvenuti. Il segreto era necessario affinché altri non gli portasse via l'idea. Perciò, solo o accompagnato dal ragazzo, che andava per conto suo a caccia di lucertole e di farfalle, il cavaliere gironzava nei campi di ginestre e di fichi d'India sotto Montpileri, con antichi libri in mano, orientandosi per mezzo dei campanili di Nicolosi e di Torre del Grifo, studiando la posizione, pigliando misure, a rischio di farsi accoppare come un tore dai mulattieri e dai pecorai che lo scorgevano in quelle attitudini sospette. Ma non bastava mantenere il segreto sull'idea. Bisognava anche spendere molti quattrini per tradurla in atto. Un giorno perciò don Eugenio chiamò il principe in disparte e gli comunicò con gran mistero il suo disegno, chiedendogli di anticipargli le spese degli scavi. «Vostra eccellenza scherza o dice davvero? Scavar la montagna per trovar che cosa? Scodelle dell'Altrieri e qualche pezzo di rame? Bisognerebbe essere matti». Indirettamente il principe dava del matto a lui stesso con quella risposta che non si sarebbe mai sognato di rivolgere al duca o a donna Ferdinanda. Ma don Eugenio in famiglia godeva poca considerazione per le stramberie commesse a Napoli e soprattutto per l'assoluta mancanza di quattrini. Il cavaliere non riparlò più della sua idea. Mutata via, deliberò di scrivere al governo perché facesse gli scavi a spese dell'erario e con la speranza che affidassero a lui la direzione. Il principino respirò liberamente perché le lezioni furono interrotte. Appena finito di desinare, don Eugenio si chiudeva in camera sua a lavorare alla memoria e non si vedeva più per tutta la sera, mentre gli altri chiacchieravano o giocavano. A poco una società numerosa s'era venuta raccogliendo in casa del principe. Tutti i signori rifugiati al Belvedere, tutti i personaggi ragguardevoli del luogo venivano alla Villa Francalanza, dove, con un trattamento d'acqua e anice, il principe si faceva fare la corte. C'era mezza Catania al Belvedere e gli Uzeda, che in città erano molto severi, facevano adesso larghe concessioni, atteso il luogo e la stagione, ricevendo gente di minuscola o anche di nessuna nobiltà, tutti coloro che donna Ferdinanda derideva o disprezzava, dei quali storpiava i nomi o ai quali assegnava bislacche armi parlanti. gli Scilocca, che chiamava Siloca, i Maurigno, che si facevano dare del cavaliere e che la zitellona chiamava cavalieri a piedi, i Mongiolino, che discendendo da fornaciai arricchiti dovevano portare nello scudo tegoli e mattoni. Solo i Giulente, di quella casta dubbia, non venivano alla villa per via del figliuolo. Ma il principe, quando incontrava Benedetto, o suo padre, o suo zio, al casino pubblico, rivolgeva loro la parola molto affabilmente. E il giovane, che non aveva interrotto la corrispondenza con Lucrezia, le riferiva tutto contento quelle amabili dimostrazioni. Ma la gioia, invece di scemare, accresceva l'abituale distrazione della ragazza. Ella chiedeva notizie ai vedovi della salute delle mogli defunte, scambiava le persone, non rammentava nulla. Una sera fece ridere tutta la società, domandando allo speziale del belvedere che aveva una sorella in convento: «E vostra sorella monaca con chi è maritata?» Il tema obbligato di tutti i discorsi erano naturalmente le notizie della città dove il colera si diffondeva, lentamente però, senza divampare con la forza spaventosa dell'anno innanzi. Poi ciascuno dava notizie dei parenti e degli amici rifugiati qua e là per il bosco etneo. La cugina Graziella, che era la zafferana, mandava biglietti o ambasciate coi carrettieri quasi tutti i giorni per sapere come stavano i cugini e dir loro come stava ella stessa e il marito e salutarli caramente e mandar regali di frutta e di vino. La duchessa Radalì Uzeda, dalla Tardaria, non scriveva perché il duca, nel trambusto dell'improvvisa scappata, era diventato furioso. La pazzia nel ramo dei Radalì era una malattia di famiglia. Il duca aveva dato nelle prime smanie 3 anni innanzi alla nascita del suo secondo figlio Giovannino. E la duchessa, fin da quel tempo, vistosi cadere sulle spalle il peso della casa, aveva rinunziato al mondo per tener luogo di padre ai figliuoli. Li voleva bene entrambi, ma le sue preferenze erano per il duchino Michele. Non contenta dell'istituzione del maiorasco, lavorava a migliorare le proprietà, faceva una vita di economie e di sacrifici per lasciarlo ancora più ricco. Ella non dava ombra a nessuno degli Uzeda. La stessa donna Ferdinanda, che si credeva la sola testa forte, l'approvava. Al belvedere, nonostante il colera, la zitellona s'occupava d'affari, appartandosi con gli uomini che se ne intendevano, parlando di mutui, di ipoteche, di crediti da poter accordare, di fallimenti da temere. E mentre il principe di Roccasciano esponeva alla speculatrice i piani laboriosi coi quali costruiva pazientemente e lentamente l'edificio della propria fortuna, la principessa sua moglie, di nascosto da lui, si giocava con Raimondo e con altri appassionati delle carte tutto quel che aveva in tasca. Il principe Giacomo vedeva qualche volta giocare senza metter fuori un baiocco, ma il più del tempo discorreva con quelli del paese. Venivano a fargli la corte il medico, lo speziale, i possidenti più grossi, la gente la cui cera gli andava avverso, perché quanti tra i familiari della madre gli parevano iettatori erano stati da lui messi fuori. Non mancavano il vicario, il canonico, tutte le sottane nere del villaggio. Come in città, la casa Uzeda era qui frequentata da tutto il clero regolare e secolare, per la sua fama di devozione, per il bene sempre fatto alla Chiesa. Il rifiuto del principe di riconoscere il legato all'abbadia di San Placido non lo pregiudicava presso i padri spirituali. In vita era umano che egli cercasse di tener per sé la più parte della roba. Così pure aveva fatto sua madre. Morendo, avrebbe poi largheggiato con la Chiesa per assicurarsi la salute dell'anima. Come capo della casa, egli aveva del resto la facoltà di nominare i sacerdoti celebranti in tutte le cappellanie e benefizi fondati dai suoi antenati. Lì al belvedere, specialmente, ce n'era uno molto pingue, quello del Sacro Lume. Un Silvio Uzeda, dolce di sale, vissuto 1,5 secoli addietro, era stato sempre attorniato da preti e frati. I monaci del convento di Santa Maria del Sacro Lume l'avevano persuaso che la Madonna voleva sposarsi con lui ed egli non era entrato nei panni dal contento. La tradizione narrava che avevano compito la cerimonia con tutte le formalità. Lo sposo, dopo essersi confessato e comunicato, era stato condotto in abito di gala dinanzi alla statua di Maria Santissima e il sacerdote gli aveva regolarmente domandato se era contento di sposarla. «Sì», aveva risposto Luzeda. Poi la stessa domanda era stata fatta alla regina del cielo e per bocca del guardiano del convento anche ella aveva risposto sì. Poi si erano scambiati gli anelli. La statua portava ancora al dito quello dello sposo, il quale aveva, naturalmente, lasciato alla consorte tutti i suoi beni. Una lunga lite ne era seguita, non avendo voluto gli eredi naturali riconoscere il testamento del matto. Finalmente, per via di transazione, s'era istituita nel convento, con metà dei beni, una cappellania laicale sulla quale gli Uzeda avevano esercitato il giuspatronato. Così tutti i monaci venivano la sera a fare la corte al principe, discutevano con lui gli affari del monastero. Tra tutta quella gente egli papeggiava, sputava tondo, ascoltato come un dio. Dimenticava il resto della società, le signore e le signorine che giocavano a tombola o a spiegar sciarade o combinavano escursioni per la montagna e passavano il tempo così allegramente che, senza le notizie del colera e i paesani armati per tener lontani i tardi fuggiaschi, nessuno avrebbe pensato che quelli fossero tempi di pestilenza. Solo la contessa Matilde, fra le comuni distrazioni, non riusciva a nascondere il proprio dolore. Ella era venuta via dalla città quasi fuori di sentimento, tanto forte era stata la prova a cui l'avevano messa. Con l'animo pieno di spavento e di rimorso, sul punto di partire per la campagna, aveva riconosciuto che la pena meno sopportabile non le veniva più dalla lontananza della sua bambina, ma dal tradimento di Raimondo. Come poteva più metterlo in dubbio? La verità non le si era improvvisamente svelata all'annunzio che egli andava al Belvedere dove andava la Fersa? Perché mai, tanto insofferente di vivere in Sicilia, s'era rifiutato a partire per il continente se non perché voleva restare vicino a colei? E aveva finto di non sapersi decidere per aspettare che si decidesse quell'altra, ed aveva mendicato pretesti e accusato il suocero, e così bene temporeggiato che allo scoppio della pestilenza aveva fatto a modo suo. Né in quelle finzioni, in quelle menzogne, ella vedeva più la conferma dei brutti lati del suo carattere. Esse non l'accoravano perché egli ne era stato capace. Solo il pensiero che le aveva adoperate per amor di quell'altra era il suo cruccio. Che non amasse la figlia, che fosse ingiusto verso il suocero e prepotente, capriccioso, sgraziato, non le faceva nulla. Ella non voleva che fosse d'altri. A Firenze la gelosia di lei non aveva avuto oggetto determinato o aveva continuamente mutato d'oggetto, poiché egli faceva la corte a quante donne vedeva. E la stessa poi s'era fino ad un certo punto assicurata, giacché, galante a parole con le signore, la mutabilità e l'impazienza dei suoi desideri gli facevano preferire quell'altre, le donne che si pagano. Che vergognoso dolore era stato il suo nel vedersi ridotta al punto di doversene rallegrare. Eppure ella invidiava ora le sofferenze passate, giudicando intollerabile l'idea di saperlo così pieno d'un'altra da abbandonar la figlia in quei terribili giorni per starle vicino. Poi il suo cruccio cresceva, misurando la rapidità con la quale egli progrediva nella via del tradimento. A Firenze aveva messo un certo pudore nelle sue tresche. S'era quasi studiato a momenti di farsele perdonare, tornando ad ora buono con lei. Adesso sfrenavasi fino a costringerla ad essere spettatrice dell'infamia. Questo soprattutto la feriva, che potessero essere così tristi da darsi un simile convegno sotto gli occhi di lei, mentre i cuori umani tremavano al pensiero della morte. Che giorno quello della fuga al Belvedere, per le vie arroventate dal sole, in mezzo a nugoli di polvere calda e soffocante. Ella era nella stessa carrozza con Chiara, Lucrezia e il marchese, e la vista delle cure che questi prodigava alla moglie faceva più acuto il suo dolore. Raimondo non s'era voluto metter con lei, l'aveva lasciata sola in quella corsa per i villaggi dove gente armata fermava ogni persona ed ogni veicolo, contrastando il passo. Ma comprendeva ella nulla di tutto questo? Vedeva nulla sul suo cammino? Ella vedeva, con gli occhi della mente, Raimondo, sorridente e felice a fianco di quella donna, come l'aveva visto in realtà tante volte senza che la sua nativa fiducia la insospettisse. Ora però tutte le cose che non aveva saputo spiegare acquistavano un senso evidente. Le lunghe uscite di Raimondo, le sue attese impazienti, il piacere che gli si leggeva negli occhi appena entrava colei, lo stesso misterioso istinto di repulsione che quella donna le aveva ispirato fin dal primo momento. Come doveva essere falsa e malvagia se le dava il tenero nome d'amica e l'abbracciava e la baciava mentre le portava via il marito. Egli stesso non era falso altrettanto? Quante menzogne! Aveva anche addotto la gravidanza di lei per non lasciar la Sicilia e non s'accorgeva d'attentare in quel modo alla vita della creatura che ella portava in grembo. Che giorno terribile! Nella carrozza scottante come un forno, al cui sportello s'affacciavano visi sospettosi di contadini brutali, piena del nauseante odore della canfora che Chiara e Lucrezia tenevano alle narici contro la mefite, ella sentiva mancarsi il respiro. Non sapeva dov'era, dove andava. Voleva gridare al cocchiere, alle compagne di viaggio: «Tornate indietro! Non voglio venire!» Affrontar suo marito, buttargli in faccia il tradimento, scongiurarlo di non condurla vicino a quella donna, di non farla morire, di salvare la creatura che s'agitava nelle sue viscere, di ridar la pace al suo cuore, l'aria al suo petto. Aveva perduto i sensi, infatti, prima di arrivare al belvedere. Non rammentava più come e quando fosse entrata alla villa. Lì era cominciata per lei una vita di trepidazione continua. Ad ogni istante aveva creduto di vedersi comparire dinanzi la Fersa. Tutte le volte che Raimondo era andato fuori aveva pensato: «Adesso è con lei». E il non vederla, il non udirne parlare, accresceva il suo spavento, lo rendeva più oscuro. Le procurava, non sapeva ella stessa, quali orribili sospetti di cospirazioni ordite da tutti a suo danno. Aveva trovato, sì, la forza incredibile di nascondere i suoi sentimenti per non insospettire il marito, per non dare buon giuoco ai nemici, ma il silenzio imposto a se stessa, rendendo più acuto il suo tormento, le aveva tolto il mezzo di saper nulla. Perché nessuno nominava quella donna? Perché non veniva alla villa con tutti gli altri visitatori del principe? Dov'era andata a star di casa? E intenta a vagliare le mille supposizioni paurose che l'inquieta fantasia le suggeriva, ella dimenticava il colera. Quasi non pensava alla figlia lontana, quasi non s'accorgeva del silenzio di suo padre. Questi doveva volergliene, credere che avesse abbandonato la bambina per smania di divertirsi al belvedere. Non le era accaduto sempre così, che tutto quanto aveva fatto contro voglia per obbedire agli altri le era poi stato addebitato da tutti come capriccio e come colpa? Non era ella una di quelle creature disgraziate che non riuscivano a nulla di bene, destinate a spiacere ad ognuno? Però non piangeva. Non pianse neppure quando, invece del padre, le scrisse la sorella Carlotta per dirle che Teresina stava bene e che erano tutti al sicuro. Non pianse, ma si sentì vinta da una cupa tristezza che non riuscì a nascondere. Raimondo stesso se ne accorse. Le domandò: «Che scrive tua sorella?» «Nulla, che stanno tutti bene, che non corrono pericolo». «Hai visto quando io ti dicevo?» E le voltò le spalle. Erano passate 2 settimane dal loro arrivo e ancora non aveva udito parlare della Fersa. La sera di quel giorno, appena cominciò a venir gente, ella andò a chiudersi nella sua camera. Stava male, non solo di spirito, ma anche fisicamente. La lunga agitazione travagliava alla fine anche il suo corpo. Era da un pezzo buttata sul letto, con gli occhi e la mente fissi nelle tristi visioni del passato, nelle paurose previsioni dell'avvenire, quando fu picchiato all'uscio. «Cognata!» era la voce del principe. «Che fate? Perché non venite giù? C'è molta gente stasera. Si gioca!» Ella levossi, s'acconciò con mano tremante i capelli scomposti e discese. Certo, quell'altra era finalmente venuta. Certissimamente Raimondo le stava al fianco. La chiamavano per farla assistere a quello spettacolo e per goderne. Guardò rapidamente nel salone zeppo. Non c'era. Però aveva appena preso posto accanto alle cognate che la udì nominare. Qualcuno diceva: «La villetta affittata a donna Isabella?» «Un guscio di noce», rispose un altro. «I Mongiolino ci stanno come le acciughe in un barile». Ella non comprendeva. «Ma i Fersa dove se ne sono andati?» Era proprio Raimondo che faceva questa domanda? Non sapeva dunque dov'era colei? «Nella campagna di Leonforte, donna Mara ha preferito...» Ella comprese a un tratto. La gola le si strinse convulsamente. Andata via senza dir nulla, traversò la casa con gli occhi gonfi e il cuore tumultuante. Giunta nella sua camera, cadde ai piedi dell'immagine della Vergine, scoppiando in pianto dirotto. Pianto di gioia, di gratitudine, di rimorso anche, poiché ella aveva sospettato degli innocenti. Le parve di tornare da morte a vita. Coi sospetti cessarono i dolori dell'anima e quelli del corpo. Partecipò alla vita della famiglia, assaporò finalmente la dolcezza del riposo. Anche le notizie del colera non le davano timore per i cari lontani. Dopo le stragi dell'anno innanzi, la pestilenza pareva non trovasse più dove apprendersi. Serpeggiava qua e là, senza forza. Segue.